Allora, leggo. Vangelo di Marco, capitolo ottavo. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: «7». Ordinò alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò, li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000 e li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno». Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ma quelli discutevano tra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite, e non vi ricordate? Quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via?» Mi dissero: «12». «E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via?» Mi dissero: «7». E disse loro: «Non comprendete ancora?» Giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio, e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?» Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio». Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Ecco, questo è il capitolo ottavo.
Prima aperto, non l'ho mai sentito. L'avevo letto, ma tantissimo tempo fa.
Qualcuno che parla. Cominciamo. È un capitolo importante, direi uno dei capitoli centrali del Vangelo, in cui Marco insiste sui temi che già in qualche modo ci ha accennato, anzi già ci ha esposto lungamente. Tutto comincia con un secondo racconto della moltiplicazione dei pani. Vi dicevo già l'altra volta che questo discorso è considerato dai primi cristiani un discorso importantissimo, tant'è vero che, come vedete, lo troviamo due volte. Evidentemente Marco, che come abbiamo già detto, raccoglie dei testi già scritti, lo trova due volte, con numeri leggermente diversi, e lui ce li mette tutte e due, sottolineando ogni volta qualche cosa. Tutti gli studiosi sono d'accordo che il racconto è uguale, si trasmette di comunità in comunità con piccole differenze. Vi dicevo l'altra volta che questo Vangelo, questo racconto si trova in tutti e quattro i Vangeli, compreso Giovanni, e che, come avete visto, nel Vangelo di Marco, come anche nel Vangelo di Matteo, si trova ben due volte. Le parole sono sempre le stesse: prese i sette pani, rese grazie, li spezzò, li dava ai suoi discepoli. Vi ho già detto queste parole, le ritroviamo nel racconto, le ritroveremo nel racconto dell'ultima cena. Qui vedete che c'è, rispetto al racconto precedente, una sottolineatura che Marco si preoccupa di farci. Sento compassione per la folla, perché non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino. Alcuni di loro sono venuti da lontano. Forse qui ci si allarga già fuori della Palestina al mondo intero. Questo essere venuti da lontano significa probabilmente che vengono da terre straniere. Ed è la folla che ha da mangiare. Non, come riuscire a sfamarli? Come si può sfamare questa folla? Come gli si può comunicare qualche cosa di essenziale? Ecco. Il tema di questi due racconti, che è poi il tema stesso dell'Eucarestia, è come possiamo, cosa abbiamo noi cristiani da offrire al mondo per togliere la fame, fame di vita, fame di valori. Che cos'è veramente importante? Che cos'è essenziale? Che cosa costituisce la vita cristiana? Ecco. Loro ce lo dicono con questi racconti, che come ripeto, anticipano il racconto dell'Eucarestia, in cui ritroviamo le stesse parole e in cui li troviamo ancora più sottolineato, ancora più fortemente, il dono di sé. Gesù si offre, offre come cibo, si offre come nutrimento. È lui il nutrimento della nostra vita, cioè è lui il nutrimento della nostra capacità di condividere, di mettere in comune quello che abbiamo. Quanti pane avete? Sette. E portano questi pani e allora i pani si moltiplicano. La folla può essere sfamata. La fame del mondo, fame di vita, fame anche di pane, si può cominciare a saziarla, probabilmente si finirà alla fine del mondo, offrendo se stessi, offrendo quello che uno ha per la fame materiale, offrendo soprattutto i valori che uno si tiene dentro, condividendo la vita, vivendo, per usare le parole di Marco, il servizio, il dono di sé agli altri, come farà Gesù nell'ultima cena. Andiamo avanti perché Marco poi si preoccupa adesso di farci riflettere ancora su questo tema, su questo pane. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Ecco qui. Questo merita una riflessione che abbiamo già fatto, ma che è, secondo me, fondamentale per capire il Vangelo. Noi abbiamo assistito a tanti miracoli finora, fra l'altro a un miracolo straordinario come questo della moltiplicazione dei pani. Eppure nessuno di questi è un segno che convince i farisei. Cosa significa questo? Che secondo Marco la fede non si basa sui segni, sul miracolo. Quando io ero ragazzo mi dicevano che la prova di Gesù, che Gesù fosse il figlio di Dio, che Gesù fosse Dio, era nel fatto che aveva fatto miracoli, che faceva miracoli. Il fatto che un santo sia santo dipende dal fatto che fa miracoli. Secondo Marco, tutto questo non c'entra niente. Non sono questi, e nel Vangelo, qui parliamo del Vangelo, i miracoli, secondo Marco, sono simboli che devono andare oltre e portare al vero segno che ci è dato, che è Gesù, è lui, la sua vita, i suoi valori, la sua realtà, i sogni del suo cuore. Questo è il vero segno che noi dobbiamo accogliere e in cui possiamo intuire qualche cosa dell'oltre in cui abita Dio. In Gesù di Nazareth noi possiamo sentire, intuire, sentire forse è una parola troppo grossa, intuire. Che cos'è veramente l'uomo e che cosa è in qualche modo l'oltre di Dio, il mistero, se la parola vi piace, il mistero di Dio. È lui il segno e i prodigi ci aiutano a capire lui, ci aiutano a capire lui che va incontro a chi ha sbagliato, che accoglie, che si preoccupa della fame che c'è del mondo. È lui il segno. La nostra fede non è qualcosa di magico, non è basata sui prodigi. Vieni, ti faccio vedere, ti faccio un prodigio, trasformo quest'acqua in vino e così tu puoi credere. Nessuno crederà mai, secondo Marco, perché vede un prodigio. L'unico modo per credere è mettersi dietro Gesù, seguirlo, camminare con lui, cercare di, come ci diceva in un capitolo precedente, di stare con lui, di condividere con lui la vita, di fare propri i suoi valori, la sua realtà. Questo è l'unico modo per arrivare alla fede. Non c'è un segno. Chiaro? Se c'è qualcuno che deve dire, dica, chi ha il microfono chiuso, basta che lo riapra e può parlare.
Ce l'ho chiesto, non si sente proprio.
Nessuno? Allora, nessuno, eh? Allora, se c'è nessuno, andiamo avanti. Andiamo avanti, in cui Marco sottolinea qualche cosa che ci aveva già detto, ma che merita, secondo lui, di sottolineare. E lo sottolinea con forza, rimproverando i discepoli di non capire ancora, di non comprendere. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. È strano questo dire un solo pane. Il pane è lui. Sulla barca con loro c'è Gesù. Gesù che come vedremo, si farà pane. È lui l'unico che può nutrire la folla. Ma per incontrare lui bisogna guardarsi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Qual è questo lievito dei farisei e qual è il lievito di Erode? Cioè, da che cosa dobbiamo guardarci per incontrare l'unico pane che sta con noi sulla barca? I farisei li abbiamo incontrati più volte nelle loro obiezioni. Una è qui vicino, cioè la ricerca del segno. Finché andate alla ricerca di segni, di prodigi, di miracoli, potete farvi una religiosità, ma rischiate di non incontrare lui. Potrete andare, come succede nel nostro paese, a fare un pellegrinaggio divotissimo a Padre Pio, a chiedere la grazia e il miracolo e poi andare a fare un omicidio di mafia. Questo, l'andare a cercare il miracolo, la protezione di Dio, non ha niente a che spartire con la mafia, ma non ha niente nemmeno a che spartire con una vera religiosità, perché la vera religiosità significa condividere la vita, e se io condivido la vita non posso uccidere nessuno. Quindi una religiosità basata sul segno, sul prodigio, sulla protezione divina da invocare ogni giorno, non mi impedisce, di fatto non ha mai impedito, di essere un mafioso, di fare crociate, di bruciare eretici e metteteci tutto quello che volete dietro. E purtroppo spesso la religione cristiana in questi anni, e anche la mia da ragazzo, è basata sulla ricerca del segno, sulla ricerca del miracolo, quasi che si potesse provare in maniera quasi scientifica la realtà divina di Gesù. Chiedere un segno significa non capire che cos'è la fede. Seconda cosa del lievito dei farisei, lo abbiamo incontrato, è il discorso del sabato, un altro discorso per Marco fondamentale. Se siete legati alla tradizione, se la legge per voi passa avanti all'uomo, voi non potete incontrare il Signore. che è qualcosa di profondamente diverso, che ci porta oltre la legge, perché questa legge possiamo trovarla dentro di noi, oltre la tradizione, perché possiamo trovare dentro di noi che cosa effettivamente giova all'uomo, che cosa possiamo condividere con lui. Il principio che Marco ci ha ripetuto non è l'uomo fatto per il sabato è fatto per l'uomo. Quando facciamo passare avanti all'uomo la verità, la religione, lo Stato, la legge ingiusta, sottolineo perché le leggi giuste bisogna osservarle, noi andiamo contro l'uomo, che è veramente, secondo Gesù, l'unica cosa sacra. Ecco, vedete, allora bisogna, per incontrare Gesù, andare oltre lo spirito dei farisei, oltre quello che qui chiama il lievito dei farisei, andare oltre la ricerca del segno, andare oltre il sabato, andare oltre la tradizione, andare oltre tutto quello che offende, umilia l'uomo, tutto quello che non è a servizio dell'uomo, tutto quello che non giova a sfamare la fame di vita dell'uomo. Poi c'è Erode. Erode sottolinea, oltre questo aspetto, perché come ricordate Marco aveva fatto qualche cosa di straordinario raccontandoci la storia di Erode, ci aveva detto che Erode era una persona per bene, che ascoltava volentieri Giovanni e lo proteggeva e lo riteneva uomo giusto e santo, ma che poi lo ha ucciso. Lo ha ucciso per il giuramento e per i commensali. Di nuovo la regola, la legge, il giuramento che hai fatto e che ti impone di uccidere una persona e la folla che ti condiziona, la folla che ti impedisce di essere un uomo libero. Ti lasci condizionare dalla mentalità comune. Oltre tutto questo, bisogna andare per rendersi conto che con noi abbiamo il vero pane che può saziare la nostra fame di religiosità e di vita, che è Gesù. Sulla barca con noi c'è un solo pane, non abbiamo bisogno di altro. Qualcuno ha da dire qualcosa? Dite se volete, non vi fate scrupoli, tanto no.
Io sì,
Prego.
come è un solo pane, è chiaro che il riferimento della parola lievito c'è un'attinenza, se no usava, come hai detto prima, lo spirito dei farisei.
Sì.
C'è qualche elemento in più di riflessione sul lievito? Cioè, il perché usa lievito e non spirito o atteggiamento?
Ma probabilmente perché stiamo parlando di pane, Gloria.
Ah.
Probabilmente perché stiamo parlando di pane. E il lievito è quello che, come posso dire, fa diventare la farina pane. Se il lievito non è quello giusto, non viene il pane. Non c'è pane. Ecco perché probabilmente parla di lievito invece di usare mentalità, spirito o qualche altra frase. Parla di
L'essenza anche potrebbe essere,
com'è?
l'essenza anche, nel senso di la cosa più profonda. No.
Io direi più la mentalità, l'atteggiamento. Io direi che quello che secondo Marco impedisce di incontrare Gesù, e al di là di incontrare Gesù, quello che impedisce all'uomo di essere uomo è quello di farsi prendere da questa mentalità, dal cercare un segno. E guarda che cercare un segno vale per tanti aspetti della vita. Troppa gente in questo paese, in questo momento, cerca un segno, cerca un prodigio. Si rivolge al governo chiedendo: facci vedere di che cosa sei capace, senza renderci conto che siamo noi, ciascuno di noi, che deve impegnarsi a condividere la vita e a fare qualche cosa di giusto, insieme, collaborando, condividendo, osservando le stesse regole, osservando la stessa prudenza, possiamo risolvere il problema e far crescere il male. Finché aspettiamo il Deus ex machina, colui capace di fare prodigi, il mondo non va avanti. Così come il mondo non va avanti se si lascia condizionare dalla folla. Pensate alle folle del fascismo, di Hitler, anche alla folla di oggi nel mondo. Pensate all'America odierna, quanto c'è di folla. Addirittura ne sentivo ieri sera, non so se l'avete sentito qualcuno di voi parlare, da Fazio, un grande medico americano, la folla che snobbava il vaccino, le regole, i comportamenti, le mascherine. Tutto questo comporta l'incapacità di guardarsi intorno e di trovare che cosa è importante, quali sono i valori che contano. E se ti lasci condizionare dalla folla, rinunci a pensare. Rinunci a trovare nella tua testa, dentro di te, nell'ascolto delle persone che possono aiutarti in un cammino, le persone sagge, sapienti, la strada di quello che è giusto. Sempre occorre ricordarsi che rischiamo di avere intorno a noi una folla pesante che ci condiziona, e questa folla, ciascuno di voi, se la ritrovi intorno a sé, nella vita di tutti i giorni, sul lavoro, in casa, nella vita sociale, nella vita politica, nella stampa, nei giornali, c'è sempre una folla. Io ho buttato via una rivista ieri mattina, non vi dico perché, qual è, per rispetto. Sanno sempre e solo parlare di male, solo parlare male di tutto e di tutti. E non ci aiuta a cercare di discernere che cosa è più saggio, che cosa è meno, di chi posso fidare di più. Se parlo male di tutti, poi parlano bene solo di se stessi. Non è la folla. Bisogna difendersi da questa. Non è mica facile, perché bisogna trovare il coraggio di pensare con la propria testa, di guardarsi intorno con attenzione e di cercare di capire chi può dirci parole assennate, parole di vita. Ecco, il Vangelo, tutto il Vangelo, non è altro che questa affermazione. Noi in Gesù di Nazareth abbiamo trovato qualcuno che diceva parole di vita. Non parla come gli altri, come i nostri maestri che ripetono sempre le stesse cose, che ci ripetono sempre la tradizione, non si lascia condizionare dalla folla, rifugge, scappa, va nel deserto quando cercano di applaudirlo, non si lascia condizionare dagli amici, vedremo adesso, non si lascia condizionare nemmeno dagli amici più vicini, da Pietro, va via Satana. Non si lascia condizionare, cerca in se stesso. E allora anche noi dobbiamo trovare in noi stessi e nell'incontro con Gesù il coraggio di pensare con la nostra testa, il coraggio di essere sempre in ricerca di quello che è essenziale, di quelli che sono i valori importanti, di quello che è il fondamento della nostra vita e quindi della nostra fede. Qualcun altro dice qualche cosa di saggio?
Tanto forse no, non tocco, però mi veniva da pensare questo, no? In tutto, quello che è stato detto fino adesso è tutto vero, tutto profondamente vero, perché riguarda poi dopo la nostra vita, quello che noi pensiamo, quello che noi facciamo. E le parole di Gesù sono un avvertimento e uno stimolo a vigilare su tutte queste cose. E mi veniva in mente anche un'altra cosa riguardo al lievito. Il lievito, guardatemi dal lievito di Erode, dal lievito dei farisei, perché tutto quello che noi facciamo è come se a me dicessero, le parole del Signore mi dicono questo. Tutto quello che facciamo fa crescere o diminuire in me la parola di Gesù e Gesù stesso e tutto quello che lui rappresenta. Quindi è come se mi dicesse che tutto quello che faccio, quello che penso, quello che dico, non è influente rispetto alla crescita del regno di Dio nel mondo.
Certo.
E in questo senso il lievito, perché il lievito è tutto, il lievito anche sono le malefatte, perché più mi comporto male, più cresce in me il male,
Sì.
più riesco ad ascoltare la parola di Dio e più ho la speranza di seguire Gesù.
Sì. Certamente. Il lievito, qui è inteso in termini esclusivamente negativi, ma possiamo anche dirlo in termini positivi. Ciascuno di noi può, e gli amici che abbiamo incontrato sono stato per noi lievito quando ci portavano valori autentici. Saper discernere, saper cercare, ecco perché un cristiano ha come punto di riferimento Gesù. Ecco perché è importante per un cristiano essere aiutato, educato a incontrare Gesù, non le formulette del catechismo, non le tradizioni religiose, non le feste patronali, le tradizioni, le preghiere, le devozioni, ma a incontrare Gesù. Perché nel momento in cui si riesce a incontrare Lui, l'unico pane, ecco che allora noi possiamo avere un punto di riferimento, un criterio per valutare quello di buono, di positivo, e ce n'è tanto, che c'è intorno a noi. Quindi qui questa parte del Vangelo parla del lievito in senso negativo, quello da cui dobbiamo guardarci. Potremmo fare un discorso simile invece su tutto quello che possiamo accogliere come lievito che ci fa crescere. E ciascuno di noi, se è arrivato dove è arrivato, è perché ha trovato tante persone che lo hanno aiutato a crescere e che possiamo chiamare il nostro lievito. Io ne ho incontrate tante, alcune straordinarie, che mi hanno aiutato a crescere. Il lievito positivo della mia vita, ma da un certo punto in qua della mia vita il punto di riferimento, la ricerca che io ho cercato di portare avanti e che ancora porto avanti, è quello di cercare di capire sempre meglio chi è Gesù, qual è il suo messaggio, che cosa è essenziale di quello che lui ha detto, e questo posso trovarlo nel Vangelo e nella vita di persone che noi incontriamo e che il Vangelo hanno saputo tradurlo in gesti vivi e concreti. Vado avanti. Se qualcuno ha da dire qualcosa, dica. Giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco. Ecco, c'è bisogno che Gesù ci apra gli occhi. Non me lo fate ripetere ogni volta perché mi sono stufato. Anche questo è chiaramente un racconto simbolico. Non abbiamo davanti un cieco. E qui Marco, al solito, ce lo sottolinea. Non sa come fare, poveretto, ma povero Marco, anche lui non c'è riuscito, chissà perché ci abbiamo la testa così dura. Vedete perché sorrido? Perché vedete che prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio. Questa è un'altra delle manie di Marco. I segni si fanno fuori dal villaggio, bisogna andare lontano dalla folla, se no non ci si capisce. E dopo avergli messo la saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa? E quello, alzando gli occhi, vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano. Chissà che cosa vuole dire questo povero cieco. Marco ci vuole dire qualche cosa, secondo me, di importante. Non è che il passaggio dalla cecità al vedere è cosa improvvisa, è cosa piano piano, anzi, c'è sempre una ricerca perché la tua vista diventi più chiara. Non è che da un momento all'altro passi dal buio alla luce, dal non vedere al vedere. La vista non è un prodigio di un momento, ma è una ricerca di luce, di verità e di vita che procede. Un po' avanti, un po' indietro, qualche cosa vedi, poi ti sembra di non capire più, poi rivedi qualche cosa, poi ti viene un altro dubbio, e così è la vita cristiana. La luce di Gesù è una ricerca continua, il passaggio dal buio alla luce non è un fatto immediato, ma un fatto che avviene lentamente con una ricerca che non ha mai fine. Andiamo avanti, perché ci troviamo qui nell'episodio chiave del Vangelo. Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente, chi dice che io sia? Gli risposero: Giovanni il Battista, altri Elia, altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Qui noi troviamo la domanda fondamentale per i discepoli e per ogni cristiano che vive sulla terra. Cioè, chi è per me Gesù? Ed è una risposta a cui non si risponde con una formuletta. Bisogna dire una parola. Pietro la dice: tu sei il Cristo, tu sei il Messia. Ma Pietro non capisce mica che cosa dice. Lo vediamo subito dopo. Che cosa sta dicendo qui Pietro? Tu sei per me la luce, una fonte di luce. Io voglio venire con te. Io voglio seguirti. Tu sei per me un punto di riferimento, quello che dicevo prima. Cioè, è la domanda che un innamorato fa all'innamorata. Chi sei tu per me? Quella non gli risponde: guarda, io sono una donna che faccio un insegnante. Gli risponde: tu per me sei la mia vita, io senza di te non vivo. Cioè è una domanda esistenziale, è una domanda di vita, è una domanda che possiamo farci ogni tanto: ma chi è Gesù per me? Che posto occupa nella mia vita? Fino a che punto i suoi valori sono i miei valori? Fino a che punto io credo veramente in lui? Fino a che punto io ho fatti miei i valori di Gesù? Paolo arriva a dire alla fine della sua vita: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Ecco, è una domanda vitale, esistenziale. È la domanda, ripeto, che l'amico fa all'amico, che l'innamorato fa all'innamorata, che la mamma fa al figlio. Una domanda a cui non si risponde con le formulette. Noi purtroppo siamo stati educati a rispondere con le formulette. Chi è Gesù? Il figlio di Dio fatto uomo, la seconda persona della Santissima Trinità. Ma non ti domando questo, cerca di dirmi chi è Gesù per te, che esperienza hai fatto di lui, che sai di lui, che importanza ha nella tua vita la sua parola. Ecco il senso di questa domanda. A questo Marco aggiunge: ordinò loro severamente di non parlare ad alcuno. E qui c'è una frase che abbiamo già sentito più volte, che qui Marco ripete ai suoi discepoli e subito dopo ci dice perché non vuole che si parli del Cristo, non si dica a nessuno che Gesù è il Cristo. Lo vediamo subito dopo. Gesù comincia a parlare della sua passione e Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro, gli disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco, Pietro, nel momento in cui ha fatto la sua professione di fede, pensa di sapere chi è Gesù. Nel momento in cui Pietro dice: tu sei per me l'inviato di Dio, la presenza di Dio sulla terra, Pietro a questo punto pensa di sapere tutto. E è il diavolo. Vi ricordate agli inizi quante volte Marco ci ha detto che i diavoli devono stare zitti perché sanno? Ho ripetuto più volte che secondo il Vangelo di Marco sapere è diabolico. Qui lo troviamo in una situazione concreta. Pietro crede di sapere chi è Dio, crede di sapere chi è il Messia, crede di sapere che il Messia non può finire su una croce. Questo non sta né in cielo né in terra. Che Dio è se non è potente, se non è glorioso, se non è capace di cambiare le sorti del mondo? Che Dio è? Ecco, questo è tutto il bagaglio che Pietro si porta dentro e che con semplicità esprime. Questo non ti succederà mai, non può succederti, tu sei l'inviato di Dio, tu sei il Messia. Noi il Messia che aspettiamo è un Messia glorioso, un Messia potente, è colui che viene a conquistare il mondo. E tu mi dici che finisci su una croce. Ecco, Pietro ha fatto una cosa importantissima, ha detto: tu per me sei il Cristo, cioè togliamo la parola Cristo perché sembra la rispostina del catechismo. Tu per me sei il maestro, tu per me sei la vita. Io ho trovato in te quello che non ho trovato in nessun altro. Io voglio seguirti, io voglio venire con te, io voglio esserti amico, io voglio condividere con te la vita. E poi Pietro dice un'altra cosa importante. Tu sei per me la manifestazione di Dio. E a questo punto Pietro non sa quello che dice. Non ha avuto il tempo, la pazienza di cercare. Lui pensa di sapere, apre la bocca e e dice sciocchezze. Apre la bocca e si ritrova ad essere il Satana, quei Satana, quei diavoli che non possono parlare. E anche Pietro non può parlare. Non può parlare perché non ha capito la dinamica di Dio, una dinamica che vedremo più avanti, si manifesta nel venire a condividere la nostra condizione umana fino a lasciarsi schiacciare dalla violenza di questo mondo. Su questo avremo modo di riflettere più a lungo quando leggeremo i racconti della Passione. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda sulla sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, che vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? E cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Ecco, che cos'è la vita? Questo ce lo dice questa frase. Quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Guadagnare il mondo intero, se anche io diventassi potente e ricco come, non so, Bill Gates, metteteci quello che volete, o come Putin, o come il presidente cinese, se io avessi un potere grande sul mondo, se avessi tutte le ricchezze del mondo, ma perdessi il senso della vita per stare a questa pagina del Vangelo, perdessi il senso della condivisione, della vita condivisa, del pane spezzato, la mia vita sarebbe senza senso, la mia vita sarebbe inutile. Io perderei il senso della mia vita. Ecco. Perdere, guadagnare il mondo intero e poi perdere la vita non fisicamente, perdere la vita significa perdere il senso della vita, perdere i valori della vita, sciupare la propria vita, renderla insignificante, inutile, agli occhi del bene, agli occhi della luce, agli occhi del Dio, agli occhi della giustizia. Ecco perché chi vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, cioè non faccia più di se stesso il centro del mondo, non pensi a sé, ad arricchirsi, al potere, eccetera, eccetera, non pensi a mettere tutti gli altri al proprio servizio, non faccia, lo diremo domani, come Adamo ed Eva che vogliono diventare come Dio. Rinneghi se stesso significa rinunciare ad essere io il punto di riferimento della vita, ad essere io il centro del mondo, a volere che tutti gli altri siano a mio servizio, ai miei comodi, ma a mettere io
Ma mettere io
a disposizione
Paolo.
perdere con gli altri la mia vita. C'è qualche rumore, ma non ha importanza, finiamo subito. Ecco, chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Ecco, vivere Gesù, con Gesù, con il Vangelo significa salvare la propria vita per il tempo e anche oltre quando verrà la gloria del Padre suo. C'è una frase che è stata sempre interpretata, secondo me, in maniera sbagliata. Prenda la sua croce, quasi interpretata a prendere la sua sofferenza, affrontare la vita per quello che è, anche con le sue difficoltà, ma per seguire il Signore, rinunciare a tutto quello che ci impedisce di seguire Lui. Non significa che per seguire Lui io debbo rinunciare al piacere, alla gioia, ai beni di questo mondo. Devo rinunciare all'egoismo, a fare di me il centro del mondo, ad accumulare, a non condividere, ma non debbo flagellarmi, sacrificarmi, fare digiuni, penitenze e tutto quant'altro. Non è questo prendere la croce. Prendere la croce significa prendere la vita sul serio, per quello che è, con le sue difficoltà, per mettere di fronte a questo mondo che due capitoli fa ci diceva essere un mondo di morte, in questo mondo di morte mettere la luce, mettere la vita. Ecco, questo mondo è un mondo pesante, debbo affrontarlo per quello che è, ma in questo mondo io posso seguire Gesù. Questo è, secondo me, il senso di queste parole troppo spesso interpretate in senso sacrificale, in senso masochistico. Certo è che per i primi cristiani e per molti cristiani e per molti uomini, anche fino ai nostri giorni, seguire Gesù, i suoi valori, o se volete allargare il discorso, seguire la giustizia, ha comportato anche il perdere fisicamente la vita. Ma qui si parla che la vita si perde anche se si possiede il mondo intero. Si può possedere il mondo intero e perdere il senso autentico e vero della vita. Si può possedere il mondo intero ed essere incapaci di amare, e allora non si è più uomini, allora secondo il Vangelo, secondo Gesù, non si vive più. Io avrei finito. Se avete da dire qualche cosa, dite, c'è ancora qualche minuto di tempo per poter ancora fare qualche riflessione o rispondere a qualche domanda. Chi ha il microfono otturato lo apra e parli. Nessuno?
Mi sente?
Sì, sì, Rosaria.
Ah, ecco. Io a proposito della fede, volevo dire una cosa. C'è una mia amica che dice sempre che è atea. È una persona veramente per bene, ma proprio di quelle. E si dice piuttosto che più che atea, cioè alla ricerca. Questo sì. Essere alla ricerca. Non so, è già una forma di fede secondo me, perché non è che la fede va ricercata in qualche modo, non è che viene così, sì, è un dono in buona parte, non lo so, questa cosa, quando mi dice così mi parla un po'.
Sì, faccio due piccole riflessioni, spero di fare in fretta. Uno, sì. La fede è certamente un dono, cioè noi abbiamo avuto, io almeno posso parlare in prima persona singolare, ho avuto la fortuna di incontrare Gesù, di incontrarlo prima di tutto nelle persone che me lo hanno testimoniato e poi ho avuto anche la fortuna di incontrare il Vangelo. Quindi è qualche cosa che sta prima di me, che non ho fatto io. Come non ho fatto io Gesù. Gesù è lui e io ho avuto la fortuna di incontrarlo. E incontrare un altro è sempre un dono, anzi direi il dono. Quindi la vita è fondamentalmente dono. Non ci siamo fatti, non ci siamo nati, non abbiamo fatto le persone che abbiamo intorno, non abbiamo fatto il mondo che abbiamo intorno. Questo non significa che la vita non sia anche e costantemente una ricerca. Ricerca di valori, ricerca di senso, ricerca di verità, ricerca di amicizia, ricerca di attenzione agli altri, ricerca che non finisce mai. E anche la fede una ricerca, è cercare continuamente chi è Gesù per me, che cosa significa nella mia vita. Questo, su questo il Vangelo non ha il minimo dubbio che la fede è ricerca. L'abbiamo già detto e anche oggi ce l'ha ridetto chiaramente Pietro. Chi pensa di essere arrivato, chi pensa di sapere, chi pensa di conoscere tutto, ha perso la fede. La fede significa continuare a cercare Gesù e i valori. L'altra considerazione molto semplice è: ci sono persone che dicono di non credere e che sono, io ne ho incontrate, siccome ho avuto molta fortuna nella mia vita, ho incontrato parecchie persone che dicono di non credere e sono molto migliori di me. Quando ero giovane, dicevo che questi dicono di non avere fede, ma in fondo ce l'hanno, sono dei cristiani anonimi. E poi mi sono accorto che questo era in qualche modo un'offesa, perché loro vogliono essere ritenuti atei, non vogliono dire tu ti sembra di non essere cristiano, ma lo sei. No, tu sei un ateo, questo non significa che tu sei migliore di me, che hai dei valori che io condivido pienamente, perché se io ho capito qualche cosa, essere cristiani significa essere anche autenticamente uomini. Se ci fosse una contraddizione tra l'essere cristiani e l'essere uomini, significa che non abbiamo capito niente, perché essere cristiani significa essere autenticamente uomini. Questo ci fa fratelli, compagni di strada, di ogni uomo di buona volontà. Ma a nessun uomo di buona volontà dico, come diceva San Tommaso d'Aquino, grande persona, tu sei un cristiano che non sai di esserlo, ma siccome sei una persona per bene, se conoscessi il Signore saresti cristiano. Questo Tommaso lo faceva per salvare quelli che non erano battezzati e dicevano, Sant'Agostino, che è un figlio di buona donna, dice che se tu non c'hai il battesimo vai all'inferno. San Tommaso, che era più buono, mangiava assai, era un uomo pacifico, diceva, ma no, guardate, quelli sono, c'è un battesimo che può salvare, può mandare in paradiso tutti ed è il battesimo di desiderio implicito. Cioè, se tu conoscessi l'importanza del battesimo, ti battezzeresti. Cosa bisogna fare nella teologia per salvare gli uomini? Oggi non abbiamo più bisogno di Agostino e sappiamo che il battesimo è soltanto il segno della vita cristiana. Oggi, domani mi toccherà fare una predica su questo, sperando di non scandalizzare nessuno, ormai sono un po' in terra straniera. Noi siamo stati abituati al peccato originale, nel senso che il giorno del battesimo noi nasciamo col peccato originale, solo una, anzi due. Uno è Gesù e questo, vabbè, a parte. Ma anche la Madonna non ci ha avuto il peccato originale. Oggi, secondo me, questa è una sciocchezza assoluta, perché che significa? Perché che uno quando nasce, quando ero ragazzino, pensavo che uno nascesse con una veste zozza, che poi nell'acqua del battesimo si sciacquasse e se ne andasse questo famigerato peccato originale che non si sa che è, ma che però manda i ragazzini piccoli al limbo. Oggi queste cose non ci crede più nessuno. No, non ci crede più nessuno. Qualcuno non ci crede, qualcuno non ci crede. Il peccato originale, che il battesimo tolga il peccato originale, l'ho sentito dire anche l'altro giorno, anche domenica scorsa, assistendo a un battesimo. Il battesimo toglie il peccato originale. Che è sto peccato originale? Il peccato originale è una cosa estremamente seria, cioè significa che questo bambino che nasce certamente innocente, lui non ha fatto niente di male, ma che si trova intorno il peccato di chi lo ha preceduto. Marco direbbe, nasce in mezzo alla
Nella
folla,
folla.
una creatura. Chi lo può tirare fuori dalla folla? Chi lo può tirare fuori dalla negatività? si può uscire dalla negatività, e in questo Maria possiamo dire l'Immacolata Concezione, non perché è nata senza peccato, lei ha saputo uscire dalla folla dicendo sì a Dio, sì alla vita, sì ad accogliere Gesù. Questo significa essere credenti, e Maria è la prima credente che ha accolto Gesù. Questo cercherò di dire sommariamente domani, celebrando la festa dell'Immacolata Concezione di Maria. Qualcun altro ha da dire qualche cosa, intanto che si accetta un telefono che fischia? Nessuno dice niente? Allora ci aggiorniamo, siamo fuori di 5 minuti. Possiamo chiudere? Allora, buona serata a tutti, buona festa dell'Immacolata. Ci vediamo lunedì prossimo, quanto ne avremo? 8, 7, 7, 7, 14, e sarà l'ultima prima dell'Epifania. Facciamo le vacanze di Natale, come si conviene alle persone per bene. Ma ci salutiamo e ci faremo gli auguri di Natale per chi sta lontano, per chi non ci si può vedere, lunedì prossimo. Buona serata a tutti.
Grazie.
Come?
Chi volesse partecipare può venire?
Dove?
Da lei.
Non ho capito la domanda.
Dico, chi volesse partecipare fisicamente può venire la prossima volta?
Dove? Qui?
Lì, sì.
Sì, oggi non c'era nessuno. Perché
ok. Pensavo che ci fosse ancora qualcuno.
Si è collegata da casa e Maria è dispersa. Non c'era
nessuno. Oh, sono qua, sono qua.
No, non Maria Sale, Maria Cannata, un'altra Maria.
Va bene, Maria. Chico, allora ci salutiamo.
Maria Cannata c'era, non c'era nemmeno a messa domenica, quindi si vede che è fuori ostia. Allora, ci vediamo così attraverso questo bello schermo del computer.
Va bene.
Il telefono, lunedì prossimo, ancora buona serata a tutti, terminiamo la riunione.
Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
Arrivederci. Grazie.